Laudetur Jesus Christus.
I titoli: Papa, nelle cause di nullità ci interpellino dolore e speranza di chi cerca verità. In Congo avanzano i ribelli dell'M23, l'ONU esprime forte preoccupazione per la situazione nel paese. Israele rilascerà domani 90 prigionieri palestinesi nel quadro dell'accordo per il cessato il fuoco nella striscia di Gaza. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guarasci, sono le 14:35 secondi in questo momento. Francesco inaugura l'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana e a 10 anni dalla riforma del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui disposta ribadisce la necessità di procedure più brevi e gratuite e soprattutto strutture diocesane più organizzate e competenti. Sentiamo i particolari da Tiziana Campisi.
Delle anime, il lavoro di discernimento del Tribunale della Rota Romana. Francesco spiega che obiettivo dell'organismo giudiziario è aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Secondo la riforma avviata 10 anni fa, questo va fatto non complicando la vita ai fedeli, ma con processi più snelli, senza però pregiudicare i criteri di verità e di giustizia.
Ci interpellano il dolore e la speranza di tante fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e di conseguenza riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale.
Il Papa ricorda di aver voluto al centro della riforma il Vescovo, chiamato ad amministrare la giustizia nella diocesi, vigilando sui tribunali che devono avere chierici e laici formati e che ha potere decisionale nei cosiddetti processi brevi, lì dove la nullità risulta manifesta.
Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via. Inoltre è importante che venga assicurata la gratuità delle procedure perché la Chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.
E ora andiamo in Repubblica Democratica del Congo perché prosegue l'avanzata dei ribelli del gruppo armato M23 che ora puntano alla capitale Kinshasa. L'ONU esprime forte preoccupazione ed è infatti atteso per lunedì l'arrivo nel paese del generale brasiliano Mesquita Gomes, nominato a capo della missione appunto ONU di stabilizzazione per garantire la pace. I particolari da Camilla Del Vecchio.
Dopo la presa della città di Goma nel Nord Kivu, i ribelli dell'M23 proseguono la loro marcia puntando alla capitale congolese, Kinshasa. Fonti locali riferiscono però di scontri in corso nella città mineraria di Niabibe, mentre la prossima tappa dell'avanzata dovrebbe essere Kalehe, centro strategico a metà strada tra la città di Goma e Bukavu, capitale della provincia del Sud Kivu, dove le forze armate congolesi avrebbero fissato la loro linea di difesa. E se le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per le ostilità in corso, il Regno Unito sta considerando invece, insieme ai partner internazionali, la possibilità di rivedere gli aiuti a Ruanda per il suo coinvolgimento nell'offensiva. A fronte di tali avvenimenti, anche l'esercito ugandese ha annunciato oggi che le sue truppe adotteranno una postura difensiva avanzata fino a quando gli scontri non termineranno. Intanto continua ad aggravarsi la crisi umanitaria, con strutture sanitarie al collasso e un numero di sfollati in aumento.
Israele rilascerà domani 90 prigionieri palestinesi, questo nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza con il movimento islamista Hamas. Intanto l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, l'UNRWA, continua il suo lavoro nonostante il divieto imposto al governo israeliano, questo l'ha dichiarato la direttrice delle comunicazioni dell'UNRWA, Jubilat Tuma. Ma qual è la situazione negli aiuti nella striscia? Ecco Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie di Oxfam Italia.
La cosa più evidente è l'ingresso degli aiuti. La prima fase di questa tregua temporanea prevedeva un aumento fino a 600 camion di aiuti al giorno, comprendente appunto cibo, acqua, medicinali, materiali per la protezione delle persone, carburante, insomma tutta una serie di materiali salvavita e quanto mai necessari durante l'inverno perché anche a Gaza fa freddo.
Ma che cosa si deve comunque fare di più per tutelare la popolazione?
Comunque esistono problemi di stoccaggio perché una altissima percentuale delle infrastrutture civili
sono state distrutte.
Quindi c'è un problema di stoccaggio e la distribuzione non è così semplice, permane piuttosto complicata a causa delle macerie e anche a causa anche degli spostamenti.
Ora andiamo in Siria, l'inviato di Papa Francesco nel paese, il cardinale Claudio Guggerotti, ha concluso il suo viaggio nel paese medio orientale facendo ritorno in Vaticano. Il porporato prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, Stefano Niszynski, ha chiesto quale sarà la sfida dei cristiani nella composizione della nuova Siria.
Il mio appello è stato soprattutto quello di essere una sola voce, pur nella diversità delle loro tradizioni, perché altrimenti si rischia l'assoluta irrilevanza. È quella di costituire una voce in questo momento per le esigenze fondamentali, per quelle che sono le richieste comuni a coloro che segnano la transizione. Questa è la grande sfida, nel senso che qualunque riferimento ad una costituzione del paese che si rifaccia ai principi islamici automaticamente porta con sé la emarginazione o almeno la decrescita della partecipazione dei cristiani. Ecco, ed è proprio quello che i cristiani temono. Questo non significa che ci sia necessariamente una persecuzione, ma se si vuole immaginare uno Stato che abbia una sua natura poliedrica nella composizione della società, lì si gioca il grande ruolo dei cristiani.
Il Consiglio europeo nel 2023 ha invitato tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la Corte Penale Internazionale, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati di arresto. Questo l'ha detto un portavoce dell'esecutivo europeo rispondendo a una domanda sul caso al-Masri. L'Europa deve continuare a sostenere una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Questa è la dichiarazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha votato compatta una risoluzione per rispetto del diritto di Kiev a determinare il proprio futuro. Sentiamo i particolari da Roberta Barbi.
L'esito della guerra in Ucraina avrà un forte impatto sul futuro della sicurezza europea e globale, perciò dobbiamo continuare a sostenere i principi del diritto internazionale, compreso quello alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale. Così oggi il Consiglio d'Europa, che ha votato una risoluzione per una pace in Ucraina che sia giusta e duratura. Intanto, secondo il New York Times, i militari nordcoreani che da novembre affiancano le truppe russe nell'area di Kursk sarebbero stati ritirati a causa delle ingenti perdite. Una notizia non commentata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che parla di speculazioni. Sul terreno il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di aver preso l'insediamento di Novovasilevska nell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, nel Donbass a sud-ovest della roccaforte di Pokrovsk, che i russi tentano di conquistare da mesi. Intanto, in un attacco sulla città di Sumi sono morte 9 persone e 13, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Il terrore non deve rimanere impunito, è il commento del presidente ucraino Zelensky. Si è mantenuta la pressione sulla Russia, che deve essere costretta alla pace.
Vandalizzata nella notte da sconosciuti la tomba di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National in Francia, l'estrema destra. Domani ricorre la 47ª giornata nazionale per la vita, indetta dalla CEI. Molte le iniziative in tutte le parrocchie italiane. Il tema scelto per questa edizione è trasmettere la vita, speranza per il mondo, ideato in collegamento con il Giubileo della Speranza. Marco Guerra ne ha parlato con Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita Italiano.
Un cammino che ci vede tutti pellegrini di speranza, ed è molto bello che questo tema sia stato abbinato alla giornata per la vita, sia per il collegamento chiaro con il Giubileo, ma anche perché la speranza è il motore dell'impegno per la difesa dei bambini non nati, per la difesa ovviamente di tutti i fragili e di tutti coloro che sono vulnerabili. E la vita umana è il tema che in sé per sé ci parla di gioia, ci parla di lieto annuncio. Quindi cosa c'è di più strettamente collegato alla speranza?
Quindi aprirsi alla vita, anche la generazione di una nuova vita, è uno degli atti più grandi di speranza.
Cioè, aprirsi alla vita è segno anche di fiducia nel futuro, di non ripiegamento, di non rassegnazione ad un mondo che sicuramente ha tanti aspetti oscuri, tanti aspetti bui, no? Pensiamo alla moltitudine di violenze che ogni giorno scuotono le coscienze.
Allora è tutto per ora, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radio giornale anche attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Dunque da Alberto Giovannetti, regia, Alessandro Guarasci, studio e redazione, grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.